salveranno loro l'opera, il nostro bisogno dei divi porterà a risolvere i mille problemi che stanno attraversando i teatri italiani. Poche settimane fa era a Roma, impegnato in una registrazione con l'Orchestra di Santa Cecilia, diretta dal maestro Antonio Pappano, con il quale la collaborazione è frequente, Jonas Kaufmann. Kaufmann, 40 anni, tedesco di Monaco di Baviera, è il divo, ma non diciamo più emergente perché è ampiamente emerso, è il tenore divo di questi anni. Anna Rita Caroli, probabilmente affascinata anche dal suo charme maschile, è andata a incontrarlo e ha realizzato questa ampia intervista che è il filo rosso della nostra trasmissione di oggi. Naturalmente, allora, la prima domanda è: ma lei, Herr Kaufmann, si sente davvero un divo?
No, certamente no, perché per me la definizione di divo non è successo, però è anche un certo modo di darsi, un certo modo di abitudini, e spero che tra queste condizioni non mi chiamo un divo, perché una delle cose che veramente cerco di più in questo mestiere è di rimanere me stesso, di rimanere naturale, di non essere infettato del successo, perché secondo me è molto importante anche per l'interpretazione di queste parti di sempre essere col contatto terreno e di creare da un carattere naturale e aperto questo personaggio in quell'opera che farò. Forse un giorno lo sarò, però è una strada lunga e nello stesso momento, per dire la verità, questi tempi purtroppo sono un po' passati, perché all'inizio del secolo passato i grandi star di opera erano i divi o i più grandi star del mondo, ma con il cinema si è cambiato questo completamente, quindi noi siamo in un mestiere un po' all'angolo, non è nel focus, nel centro della gente. Forse nel nostro mondo di opera possiamo arrivare a un livello, siccome fosse un divo, però livellato alla realtà.
Naturalmente questa trasmissione, il Momus di oggi, è anche un percorso all'interno del repertorio di Jonas Kaufmann, qui in una registrazione del 2002, 8 anni fa, in una Nina pazza per amore di Paisiello con Cecilia Bartoli a Zurigo. Qual è il repertorio di Kaufmann? Beh, evidentemente è saggiamente quello che gli consente la sua vocalità. Magari ne riparliamo alla fine del programma di oggi. dopo un percorso che, in base alle nostre scelte, si annuncia piuttosto vario, ma nel quale è anche possibile rintracciare una linea interpretativa. Intanto al numero della comunità terapeutica di ascolto di Radio 3, 335-5634-296, arrivano già molti, molti messaggi. Allora, la crisi della musica, appunto. Oggi nella TV italiana solo concerti rock, adesso la TV tedesca, concerto in diretta da Oxford con Barenboim e i Berliner Philharmoniker. Questo l'ascoltatore che si chiama Ermanno, mentre un altro ascoltatore molto risentito dice: sono indignato da come dite che Napolitano ha firmato, come se fosse lui il responsabile. No, qui c'è poco da indignarsi, illustre il nostro ascoltatore, perché il Presidente della Repubblica è stato estremamente chiaro davanti proprio ai lavoratori della Scala quando lui ha detto che non può non firmare. Se volete che io non firmi, ha detto, allora volete anche la Repubblica Presidenziale. Il Presidente della Repubblica, in base alla nostra Costituzione, credo che non ci sia una personalità che sia più esperta di ingegneria costituzionale del nostro Presidente della Repubblica, e in base alla nostra Costituzione io non posso non firmare. A parte il numero per inviare i vostri messaggi, ricordo che il nostro momussino è anche si può anche ascoltare, se proprio ne avete bisogno, se non potete farne a meno, se vi siete perso per qualsiasi terribile motivo la diretta di oggi, 1° maggio, in modalità podcast. Riprendiamo, dopo l'ascolto della Nina Pazza per Amore, l'intervista con Jonas Kaufmann.
Questo era Zurigo, sì, la lista è lunga. Per me è una decisione come faccio questo mestiere. Io mi diverto più quando ho sempre qualcosa di nuovo da scoprire, così posso anche maturare, cambiare poco a poco forse la tecnica, la voce, lo stile. Quando si fa sempre lo stesso, sempre le stesse opere, io mi annoio, devo dire. È una cosa molto positiva in questo lavoro, che nel mondo esistono così tante opere che io non riuscirei mai a fare tutti. Quindi c'è sempre qualcosa da guardare, c'è sempre qualcosa in avvantaggio, qualcosa nel futuro, e non è mai solo passato, e a me sarebbe troppo stabile. Fortunatamente ho una voce anche che è una tecnica che mi permette di fare anche tutti questi repertori. Io è un po' meno nel repertorio mozardiano, però tutti gli altri, tre grandi parti dell'opera, cioè il repertorio italiano, quello francese, quello tedesco, le faccio tutto. Il Lohengrin ha fatto adesso e lo farò nel prossimo estate a Bayreuth anche. Poi in questa stagione faccio anche la Tosca e ancora la Carmen, come l'avevo già fatto. C'è sempre un bel misto di questi tre grandi repertori, e uno profitta anche dall'altro. Non è che si deve cambiare talmente che si perde tutto quello che sono arrivato a fare o a creare in un repertorio. No, è una combinazione che un repertorio può approfittare dalle nuove scoperte di un altro repertorio, così tutto cresce.
Soltanto un accenno di questa interpretazione da Lohengrin di Richard Wagner, Mein Lieber Schwan di Jonas Kaufmann, un disco con la direzione di Claudio Abbado e la Mahler Chamber Orchestra dedicato interamente al repertorio in lingua tedesca, da Wagner al flauto magico, al Fierabrass di Schubert, al Fidelio di Beethoven e poi Wagner con Die Walküre, la Valchiria e il Parsifal. Dalla Nina pazza per amore intanto siamo passati a Lohengrin con Jonas Kaufmann, che pochi mesi fa, nel febbraio del 2010, ha avuto davvero per il momento uno dei più grandi trionfi della sua carriera interpretando il Werther a Parigi. Ora, per il pubblico parigino, naturalmente, per il pubblico francese, il Werther per eccellenza è stato un grande tenore francese, Georges Till. Un mito in Francia, come per noi la Traviata della Callas, ecco, per dare un'idea di grandezza. Abbiamo chiesto a Jonas Kaufmann se naturalmente abbia riflettuto sulla lezione di Till prima di debuttare in questo ruolo a Parigi.
È veramente importante perché è una ispirazione che mi dà questo vocalmente, per esempio anche nell'Ohngrin, insomma, delle frasi pianissimo che Wagner veramente ha abbassato il volume dell'orchestra talmente che si può veramente creare una atmosfera speciale. E questo, in questo momento, si può usare, si profitta delle esperienze che ho fatto, per esempio quando ho cantato il Lied, ma nello stesso momento anche il Lohengrin profitto anche del repertorio italiano, perché così il fraseggio di cantarlo con un ben legato nel repertorio wagneriano sono anche dei momenti dove certamente c'è bisogno di un certo volume di voce, e questo volume posso anche utilizzare poi nel repertorio, per esempio anche nel repertorio francese, che il francese è molto vario, ogni opera ha dei momenti molto molto intimi ma nello stesso momento anche delle cose molto forti, molto eroiche. Qui profitto dalle mie esperienze nel repertorio tedesco, sì, è stato un po' un rischio di debuttare una parte come quella che è il centro della musica francese, alla Bastiglia di Parigi. È andato molto bene, sono stato molto contento di aver fatto, e adesso non posso aspettare il momento dove lo posso cantare ancora. Sarà il prossimo gennaio, credo, a Vienna. Ho anche sentito quella registrazione famosa che ha fatto lui, dove si capiva ogni parola, e l'ha fatto in un stile, in un modo veramente speciale, quindi lo so che lui c'è sempre lì.
E qui la voce l'ha al terzo nostro ascolto tirata fuori, Jonas Kauf, ma sempre con un controllo notevole, un controllo di emissione del fiato, perfetta la pronuncia francese, così come prima era molto credibile la pronuncia tedesca, evidentemente nel Lohengrin, e la pronuncia italiana nella Nina pazza per amore. E non ha forse la dolcezza di altri meravigliosi interpreti del Verte. Lui ha citato Georges Till come modello, potremmo naturalmente ricordare Alfredo Kraus, ma il timbro, il colore della voce è un pochino più scuro, ma certamente il controllo e la forza di questo elemento sono fuori discussione. Dunque, alcune domande su proposito della comunità terapeutica. Paolo da Pesaro dice, ma lei, che sarei io, è il medico della comunità terapeutica? È anche parte di essa. No, io sono il più inguaribile dei malati. Appena aprono qui i portoni alle prime ore del mattino, io sono qui e cerco di curarmi attraverso il sistema dell'omeopatia, insomma. Poi molte invece rimproveri, dice quasi addirittura, dice un ascoltatore, che Mauro dice, parlate dei Berliner e intervistate, fate pubblicità a un cantante tedesco in un primo maggio di sciopero della lirica italiana. E cosa dobbiamo fare? Solo cantanti italiani? Non so, magari una settimana i veneti, la settimana dopo i pugliesi? E questo è il suggerimento che ci sta dando Mauro. E poi c'è una critica invece più di sociologia della musica. L'opera è frequentata prevalentemente dalla borghesia e notabili della città. Non è un teatro democratico e moderno. Vogliamo più quartetti di Mozart e di Beethoven. E di fronte a queste notazioni mi viene sempre a mettere la risposta del sovrintendente del Teatro Regio di Torino, Walter Veniano, quando con i dati della composizione sociale del suo pubblico lui è in grado di smentire questo. Non bisogna mai fermarsi solo alle prime, alle opere, alle seconde recite, alle pomeridiane, eccetera. La composizione sociale del pubblico spesso cambia, ma naturalmente quello dell'accesso di tutti al teatro d'opera nel nostro paese è un problema. Torniamo a Kaufmann. Kaufmann nel 1998, cioè 12 anni fa, era a Milano, ragazzino proprio, cosa aveva, 28 anni, ed era con Strehler, dove al piccolo, per il Così fan tutte, che Strehler purtroppo non riuscì a completare. Sentiamo come ricorda quell'esperienza.
L'apertura è stata nel gennaio 98, l'ultima produzione di questo grande maestro Giorgio Strehler. All'inizio, devo dire, quando l'ho incontrato la prima volta, pensavo che qualcosa non va, è un po', sembra proprio matto, perché ha sempre parlato, mi diceva, buttati per terra, canti di nuovo, chiudi gli occhi, puoi cantare ancora. Dico, ma certo, cosa c'entra se sono per terra o se sono nato, se ho gli occhi chiusi o aperti? Quella non ha niente da fare con la voce. E lui era molto contento, e poi ha spiegato che purtroppo ha avuto anche tante esperienze dove i cantanti non sono riusciti a fare delle cose naturali, a concentrarsi talmente per la voce che hanno dimenticato di essere umano. Lui voleva arrivare a un livello dove il canto è naturale, quasi un teatro di prosa con la musica. In quel momento lì non ero capace di capire la dimensione di questa idea, ma invece oggi credo che siamo appena quasi arrivato a questo livello. Non sempre, non dappertutto, alcuni l'hanno fatto troppo, come io dico sempre, in Germania ci sono delle produzioni che veramente sono talmente forte, talmente strano, ricco di cose che distruggono alla fine la magia della musica. Ma lui certamente aveva sempre tanto rispetto per la musica, non ha mai fatto questo passo. Noi come cantanti, noi come attori sul palco dobbiamo, niente meno, è importante di provarlo, di buttarsi dentro un carattere e di veramente cercare ad arrivare a un livello credibile. Yeah. Io ho fatto la mia prima produzione verso il 2000 a Zurigo, e in questo mestiere è molto difficile a trovare una base, a trovare una bella combinazione tra la vita privata e il lavoro, perché siamo sempre in giro. Invece con una famiglia che in quel momento ho cominciato a creare, ho cercato un posto dove posso combinare queste cose, e quindi mi sono traslocato lì e ho fatto tante produzioni lì. È stata una scelta, non sono stato stabile e non stabile, quindi ho avuto la libertà di fare tante cose, tante altre cose in tutto il mondo, ma nello stesso momento ho avuto questo posto per sempre tornare a casa, e mi ha aiutato molto anche per provare delle parti per la prima volta. L'ho fatto quasi sempre a Zurigo, perché il teatro è intimo, e conosco tutti, si sente meglio, c'è meno pressione di avere un gran successo. Ci vuole anche l'anima, che è anche molto importante, non solo il cervello che pensa e calcola dove prendere il fiato, qui facciamo un subito piano, questo sarà un crescendo, un decrescendo. Secondo me non funziona così, perché se uno non sente quello che canta è vuoto. Ci vuole tanta energia per creare tutti questi caratteri, ma e vale la pena. An mein Gedanke, mein Herz und mein Sinn, da wo die Liebste ist, wandern sie hin. Kühn ihres Friedens trotz Mauer und Tor, da hält kein Regel, kein Graben nicht vor. Gehen wie die Vöglein hoch durch die Luft, brauchen kein Brücken über Wasser und Kluft. Finden das Spätlein und finden das Haus, finden ihr Fenster aus allen heraus und klopfen und rufen. Mach auf, lass uns ein, wir kommen vom Liebsten und grüßen dich fein. Wir kommen vom Liebsten und grüßen dich fein. Mach auf, lass uns ein.
Non poteva mancare naturalmente un lead qui di Richard Strauss, Mein Gedenke, Jonas Kaufmann, perché il repertorio lideristico, il rapporto così a tu per tu, intimo con la parola, con quel particolare tipo di teatro che la letteratura lideristica sempre evoca, cioè il teatro dell'animo, teatro tutto interiore, che non ha bisogno di nulla, di scene, di costumi, di regia, di nient'altro che la voce e il pianoforte, è fondamentale proprio per imparare a tornire la parola, a coglierne i suoi valori semantici, espressivi, più segreti e più intensi. Prima un duetto con Fiordiligi Ferrando, e Kaufmann era con Etri Gvazava, sempre in quella registrazione del 1998 del Così fan tutte. È un momento in cui le orchestre italiane godono di una maggiore visibilità internazionale rispetto a qualche anno fa, e questo ce lo dicono anche le decisioni di importanti case discografiche di affidare a orchestre italiane delle registrazioni con le star della lirica, i divi della lirica dell'ultima generazione. L'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI sta registrando per Deutsche Grammophon un repertorio di arie con Elina Garancia, il mezzo soprano lettone, che sta facendo anche lei una meravigliosa carriera, mentre René Fleming ha terminato di registrare, il soprano statunitense René Fleming, con l'Orchestra Verdi di Milano, diretta da Marco Armiliato, un repertorio tutto dedicato alle arie del verismo italiano. E Kaufmann è stato appunto recentemente a Santa Cecilia, è stata l'occasione in cui Annalita Caroli lo ha incontrato, per incidere un nuovo disco con l'Orchestra di Santa Cecilia e Antonio Pappano. Com'è la collaborazione di Kaufmann col maestro Pappano?
Abbiamo fatto parecchie cose e soprattutto cerchiamo le stesse cose. Se uno è contento, l'altro è anche contento. È proprio quando si fa la musica, ognuno cerca il suo ideale, la sua interpretazione preferita. E quando un cantante e un direttore d'orchestra si incontrano e hanno hanno proprio la stessa idea dove vogliono arrivare, è fantastico perché non si lavora contro uno contro l'altro ma invece insieme. La mia idea non è di fare un sacco di soldi con i dischi, credo che questi tempi sono passati, ma quello che mi interessa è di fare quello che mi piace. Una registrazione è l'unica possibilità di fare qualcosa per il futuro, quando uno ha la possibilità di registrare, che oggi è raro, c'è sempre questa scelta, faccio delle cose che si vendono da se stesso oppure faccio quelle cose che mi interessano. Ho sempre seguito questo, forse anche per creare un po' un'immagine di quello che faccio in mio vero lavoro giorno per giorno sul palco dell'opera.
Qui Kaufmann con Angela Gheorghiu nella Madama Butterfly di Puccini, l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, a direzione di Antonio Pappano. Molto acuta la riflessione di Kaufmann su non faccio i dischi per fare i soldi. È vero, oggi non si fanno più soldi di una volta con i dischi, se ne vendono meno copie, però rimane comunque l'importanza dell'incisione, del CSO, disco, DVD, come testimonianza delle qualità di un artista. Una notazione anche interessante arriva da un'ascoltatrice che dice: vado appena posso a teatro, sono impiegata, ho amici con redditi migliori del mio che passano la serata davanti alla TV. Ammetto, loro hanno vestiti e auto. A proposito della fascia di reddito necessaria per frequentare la musica, il teatro, eccetera. E un'altra riflessione di un ascoltatore: ma guardate l'affollamento di giovani alle generali, alle prove generali, economicamente accessibili delle opere e dei concerti, ed è un pubblico interclassista. Un'ultima domanda a Jonas Kaufmann. Nessuno profeta in patria, si dice. Lui, in effetti, la maggiore difficoltà che ha avuto è stata quella di essere accettato dal pubblico della sua nazione. Lui è di Monaco di Baviera, quindi dal pubblico tedesco.
Ma devo dire che non è stato così dall'inizio. Ci voleva veramente un po' finché sono stato accettato dai fan d'opera in Germania. Non so se questo dire del profeta nella sua patria, c'è un po' di verità in questo. Era sempre questo dubbio: ma è un tedesco, non può essere, non è possibile che quello... No, e quindi ho avuto grandi successi a Londra, a Parigi, negli Stati Uniti, prima di essere accettato nella mia patria.
Sole, professore.
Poteva mancare, no, è la certificazione che un cantante è diventato divo quando interpreta O Sole Mio. Dove siamo qui con Kaufman, che se uno non lo sapesse sembrerebbe quasi un baritono? Siamo alla TV russa, in un recital col pubblico dal vivo della televisione russa. Qui Momus deve chiudere i battenti e... Sì, siamo andati oltre il nostro tempo. Grazie a tutti, ci risentiamo al Caffè dell'Opera fra una settimana o forse qui a Radio 3, fra un minuto.